Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e leggiamo questa mattina dalla Epistola agli Ebrei, capitolo 12, i versetti dal 18 al 24. Perciò Ebrei, capitolo 12, dal versetto 18 al versetto 24, così dice la parola di Dio. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine: se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Voi vi siete avvicinati invece al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che parla meglio del sangue di Abele. Fin qui la parola del Signore. Ci accingiamo a concludere l'esposizione del capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei e con la conclusione di questo capitolo l'autore completerà i suoi argomenti per richiamare alla fede e alla perseveranza i credenti vacillanti ai quali aveva destinato l'epistola originariamente. E quanto abbiamo appena letto, i versetti dal 18 al 24, sono in qualche modo la preparazione, il fondamento dell'ultima e finale esortazione che, Dio piacendo, vedremo domenica prossima. E si rievocano qui, in questi versetti, due momenti cruciali della storia del popolo di Dio, che sono legati a due montagne, il monte Sinai in Arabia, il monte Sion. E infatti, se ci avete fatto bene attenzione, se mi avete seguito, come so che avete fatto nell'esposizione di questa epistola, in realtà l'epistola agli Ebrei è probabilmente, forse seconda soltanto al libro dell'Apocalisse, è il libro del Nuovo Testamento che offre la più ampia panoramica della storia della redenzione. Chi legge Ebrei può correre avanti e indietro, nel tempo e a destra e a sinistra, anche nello spazio, per trovare momenti e luoghi significativi e circostanze molto rappresentative della storia del popolo di Israele. Quando nello studiare l'Epistola agli Ebrei siamo andati dalla creazione, pensateci ai versetti che parlano della creazione in Ebrei, fino alla venuta del Signore Gesù Cristo. E nel farlo abbiamo ripercorso tutta la storia, abbiamo conversato con uomini e donne di Dio, abbiamo parlato con Abele, abbiamo seguito il cammino che fece con Dio Enoch, siamo stati con Abramo, abbiamo incontrato Melchisedec e Isacco e Giacobbe e tantissimi altri uomini e donne di Dio. Abbiamo lasciato l'Egitto con il popolo di Israele, abbiamo percorso il deserto e alla fine siamo giunti fino a Gerusalemme e siamo entrati nel Tempio, dove abbiamo osservato gli arredi, i sacrifici, per comprenderne il significato tipologico. E adesso, con questi versetti, ancora una volta veniamo trasportati Questa volta non solo nel tempo, ma anche in due punti e in due luoghi diversi della storia del popolo di Israele. Veniamo trasportati prima al monte Sinai in Arabia, come vi dicevo, e poi torniamo nuovamente sulla parte più alta di Gerusalemme, quella che è definita o descritta, chiamata con il nome di Monte Sion. E in questo modo oggi davanti a noi si formano due immagini che sono molto eloquenti. La prima è la rivelazione che Dio diede di sé a Mosè e al popolo quando volle promulgare la sua legge. E la seconda è la rivelazione della città di Dio, della Gerusalemme celeste. E io prego e ho pregato e spero che mediante l'aiuto dello Spirito Santo rifletteremo questa mattina sul modo in cui Dio si rivelò e sul modo in cui gli uomini fecero l'esperienza o fanno l'esperienza della sua rivelazione. Certo, e sono certo e confido che ne avremo del bene. Prima di tutto riflettiamo sulla rivelazione di Dio. L'Epistola agli Ebrei, vi ricorderete, inizia con un'affermazione importantissima sul modo in cui Dio si è rivelato agli uomini. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio è un Dio che si rivela, si fa conoscere, e in realtà tutta quanta l'Epistola agli Ebrei è la spiegazione di questa frase iniziale, di come Dio si sia rivelato e quale sia stato il contenuto della sua rivelazione. E anche nel passo che abbiamo appena letto si parla della rivelazione di Dio, perché sia al monte Sinai sia al monte Sion vi fu una rivelazione autentica e accurata di Dio. E comincia il nostro passo col descrivere la rivelazione del Sinai. Dal versetto 18 al versetto 21 si parla, viene sintetizzato il contenuto di un capitolo intero del libro dell'Esodo, che potete rileggere. È il capitolo 19 del libro dell'Esodo, è il capitolo in cui Dio sta dando i suoi ordini a Mosè affinché il servo del Signore possa preparare il popolo a questa grande manifestazione di se stesso che avrebbe dato il giorno dopo, o dopo qualche giorno, e che in effetti diede quando promulgò la legge. Questa sintesi in cui si parla di un monte che era avvolto nel fuoco, un monte che era avvolto nell'oscurità, le tenebre, la tempesta, lo squillo di tromba, il suono delle parole. Vi ricordo che il popolo di Israele sentì in quell'occasione il suono della voce tonante di Dio, che aveva anche procurato un tremore, un terremoto, quel monte veniva scosso. E che cosa ci comunica tutto ciò intorno alla natura di Dio? Perché il Signore, nel voler promulgare la legge e nel voler far conoscere la sua volontà, la legge morale appunto, ha messo su, diremmo noi oggi, tutta questa scenografia? Non avrebbe potuto semplicemente, come poi fece, dare delle tavole con su scritte le parole che della sua legge a Mosè, il quale a sua volta le avrebbe riportate al popolo? Ma il Signore ha voluto manifestare non solo la sua parola, ma qualcosa di se stesso. In realtà, in questa preparazione del popolo e agli eventi che fecero da corollario alla promulgazione della legge, Dio ha voluto mostrare di sé qualcosa della sua natura, e soprattutto Dio ha voluto far comprendere che egli è santo, che egli è separato dai peccatori. Più volte, se leggerete il capitolo 19 dell'Esodo, o se lo conoscete, vedrete come Dio disse a Mosè: o non fare salire il popolo sul monte, oltre le pendici del monte non si devono accostare, se si accosteranno moriranno, io li dovrò distruggere. E questa era certamente un ordine non solo perentorio ma anche terribile. Dio può essere causa di distruzione degli uomini. Dio è santo, Dio è inavvicinabile per l'uomo e la sua presenza è inquietante e arreca disturbo a coloro che si trovano in uno stato di peccato. Questa è la prima chiara manifestazione o messaggio che Dio ha voluto dare di sé. Voi non potete avvicinarvi a me, non potete avere familiarità con me. La mia presenza è insopportabile per persone che si trovano in uno stato di peccato. E per questa ragione Dio venne a manifestarsi al suo popolo dando degli organi perentori e dei divieti e delle prescrizioni tali che facevano davvero paura. E Dio ha il diritto di farlo. Molte volte noi pensiamo che ci sono cose che Dio non debba fare, perché mai dovrebbe comportarsi in questo modo? Ma non abbiamo capito chi è Dio. Egli è colui che, se non avesse pronunciato la sua parola per portare all'esistenza l'universo, se non avesse creato ciascuno di noi, l'umanità e poi ciascuno di noi, nulla esisterebbe oggi. Dio non è in debito nei confronti dell'umanità, in modo assoluto egli non è sottoposto al giudizio degli uomini, è lui il giudice, non è lui la persona che deve essere giudicata da noi. Come ci permettiamo noi a giudicare l'operato di Dio? Se Dio è Dio, ed egli lo dimostra, egli è il Dio della natura, egli è il Dio degli elementi, la tempesta, il monte che trema, il fuoco, la tenebria e tutto il resto, mostrano la sua signoria su tutte le cose. E se Dio è il Dio della natura, chi siamo noi da permetterci a giudicarlo o a dirgli che fai o perché fai così? Egli ha il diritto di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, anzi egli stesso è legge assoluta. Ciò che lui stabilisce, ciò che lui fa, per il semplice fatto che lo ha deciso, che lo ha stabilito, è legge di giustizia, perché siamo noi a doverci misurare con il suo metro e non viceversa. Se noi non ascoltiamo, se noi non ubbidiamo alla sua voce, lo facciamo a nostro discapito. E la pena di questa disubbidienza, la pena di questa ribellione è la nostra alienazione, il nostro allontanamento, la nostra separazione da lui, dagli altri, dal creato e in definitiva la morte, che è la completa e assoluta separazione. E guardate che questa rivelazione di che Dio ha dato di sé al monte Sinai non riguarda soltanto alcuni, non riguarda soltanto il popolo di Israele, ma è per tutti. È per uomini che sono peccatori, ma è anche per i migliori tra gli uomini. E quando noi pensiamo ai migliori tra gli uomini, pensiamo alle persone che sono le più oneste, che sono i più giusti, che sono i più santi. Perché vorrei dire che sono proprio i migliori coloro che sono i più intimoriti e tremanti al cospetto della rivelazione di un tale Dio. Mosè dice, di sé. Io sono tutto spaventato e tremante. Mosè era l'uomo, lo troviamo scritto nella stessa legge, che Mosè era l'uomo più mansueto che c'era sulla faccia della terra. L'uomo che Dio aveva scelto perché fosse guida del suo popolo, l'uomo che era sicuramente il migliore, possiamo dire, tra il popolo di Israele. Eppure egli stesso davanti a questa visione afferma: io sono spaventato e tremo. E se Mosè trema dinanzi a Dio, chi di noi non tremerà? Quindi abbiamo questa stessa rivelazione di questo Dio glorioso, santo, inavvicinabile per l'uomo, tremendo, non solo in questo episodio, ma lo troviamo dappertutto nella Scrittura. Pensate alla visione che ebbe Isaia. Isaia, nel capitolo 6, si trovava nel Tempio, nell'anno della morte del re Uzia, e Dio gli apparve, Dio si manifestò. Quale fu il risultato? Egli cadde sulla propria faccia, egli si spaventò e disse: povero me, io sono perduto, sono un uomo dalle labbra impure che vive in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno visto il Re. Colui che è adorato dai serafini, dinanzi al quale si grida: santo, santo, santo è l'Eterno, il Signore degli eserciti. Quindi comprendiamo che questa è un'autentica rivelazione di Dio. E mi domando se qualcosa di questa tremenda, di questo senso della tremenda presenza di Dio non dovrebbe cogliere ciascuno di noi, perlomeno in certi momenti della nostra esistenza. Questa estrema familiarità con Dio, questa estrema confidenzialità con Dio, non è forse in molti casi sintomo della mancanza della comprensione di chi Egli è realmente? Ma noi abbiamo questa rivelazione al Monte Sinai, ma poi lo scrittore va avanti e dice: voi non siete però fermi a quella rivelazione. Certo, quella era, come vedremo e spiegherò meglio, un'autentica rivelazione di Dio, ma voi non siete andati al Monte Sinai, voi siete invece, vi siete avvicinati al Monte Sion. E dal versetto 22 al versetto 24 si parla di questa altra rivelazione di Dio, non in contrasto, non in contrapposizione, ma una ulteriore rivelazione di Dio, che è la città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste. Quando leggiamo della città del Dio vivente, dovrebbe venire a noi immediatamente alla mente il Salmo 46, bellissimo Salmo 46, che dice proprio così: è qui che si parla della città, del luogo santo, della città di Dio, del luogo santo, della dimora di Dio. Vi leggo il Salmo 46, ascoltate: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano, schiumano, si gonfiano, facendo tremare i monti. E questa è esattamente la condizione dell'uomo nella sua precarietà, quando tutto intorno a sé, sotto di sé, sopra di sé, è scosso. Poi però continua il Salmo: c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà. Al primo chiarore del mattino le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie, il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. E quando lo scrittore agli ebrei dice voi siete andati alla città di Dio, alla Gerusalemme celeste, certamente sta riportando alla mente questa immagine che loro avevano della città di Dio così come viene descritta nel Salmo 46, un luogo dove Dio dimora, un luogo di rifugio, un luogo di sicurezza, un luogo di pace, un luogo di pieno conforto. È lì che voi vi siete avvicinati. E non solo alla città di Dio, ma vi siete avvicinati alla festante riunione delle miriadi angeliche. Un luogo dove ci sono migliaia di angeli che fanno festa. Gesù ci ha parlato della festa che c'è nel cielo quando un peccatore si ravvede. E una compagnia di esseri perfetti, puri e ubbidienti che adorano Dio. Guardate che immagine sta mettendo dinanzi ai loro occhi. Alla città dove c'è Dio, alla città del rifugio, alla città della pace, alla città della sicurezza, dove entrando troverete e sentirete i canti e l'adorazione delle miriadi degli angeli. E vi siete avvicinati alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Questo certamente è un modo per descrivere appunto l'insieme di tutti gli eletti di ogni tempo che hanno il privilegio di essere primogeniti in Cristo, i loro nomi sono scritti nel cielo, ma questa è più che una dichiarazione di discriminazione da parte di Dio, è un'affermazione della unione che i credenti hanno con Cristo. Cristo è il primogenito. Cristo è colui che ha il primato in ogni cosa. E qui lo scrittore agli ebrei sta dicendo voi avete l'unione con colui che è il primo e tutti coloro che hanno vissuto, sono morti e vivono nella fede del Figlio di Dio hanno questa unione con Cristo. E guardate che è interessante osservare i tempi dei verbi. Voi vi siete avvicinati, cioè non dice voi andrete nella città di Dio, non dice voi vedrete queste miriadi di angeli festanti, voi sarete uniti il tempo non è al futuro, ma voi vi siete avvicinati. Per quale ragione? Per questa semplice ragione, perché colui che ha creduto in Cristo è unito a Cristo e dove Cristo è, egli stesso è. Nell'epistola agli Efesini l'Apostolo Paolo dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Dove siete seduti voi? Siete nei luoghi celesti? No, siete in un luogo terrestre che è una cittadina del centro della Sicilia che si chiama Caltanissetta su un banco peraltro anche abbastanza scomodo. Ma in realtà la vostra condizione, se siete dei cristiani e se davvero comprendiamo quali sono le implicazioni della nostra fede in Cristo e che noi non siamo solamente in questo momento, non siamo solamente qui a Caltanissetta, in via Redentore, seduti su un banco o per quanto mi riguarda sopra un pulpito, ma siamo allo stesso tempo con Cristo seduti alla presenza di Dio, siamo allo stesso tempo nella città di Dio, insieme alla festante miriade degli angeli che adorano Dio, insieme all'assemblea, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Questo è quello che voi avete fatto credendo in Cristo, sta dicendo agli ebrei, sta dicendo a noi, e Dio vi siete avvicinati non solo a queste cose o a questo luogo, vi siete avvicinati a Dio, il giudice di tutti, cioè non solo un luogo, il cielo non solo è un luogo di beatitudine, ma è la dimora dell'unico e vero Dio, il creatore di tutti, il sostentatore di tutta la creazione e quindi il giudice di tutti, vi siete avvicinati a una persona beata. la Deità, colui dal quale non si può sfuggire, che giudica tutti gli uomini. Ma per noi questo non è un pensiero di paura, è un pensiero di conforto e di pace. Perché? Perché noi siamo già stati giudicati in Cristo. Cristo ha sofferto il giudizio del Padre. Cristo è stato abbandonato, ma noi adesso siamo uniti a Lui e siamo accolti in Cristo. Cristo è la nostra visione e la nostra compagnia. Vi siete avvicinati agli spiriti dei giusti resi perfetti, cioè alla compagnia di tutti quelli che hanno avuto la fede e che sono in attesa di essere risuscitati. Vi siete avvicinati al mediatore del nuovo patto, cioè Cristo, che è la beata visione di ogni credente, che è il cielo stesso, e vi siete avvicinati. Questo è l'ultimo, viene chiamato il climax, cioè il punto più alto del conforto dei cristiani. Vi siete avvicinati alla città di Dio, alla festante assemblea degli angeli, alla chiesa dei primogeniti, a Dio il giudice, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Cristo, ma vi siete avvicinati al sangue dell'aspersione. Al sangue dell'aspersione, che parla meglio del sangue di Abele. Che cosa vuol dire? Vuol dire a quei credenti: come potete mai pensare di ritornare ai vecchi sacrifici del Tempio? Come potete mai pensare di offrire nuovamente il sangue di becchi, di montoni, di agnelli, quando il sangue di Cristo, il Figlio di Dio, l'agnello che toglie il peccato del mondo, è stato una volta per sempre sparso per la redenzione e la purificazione di tutti i peccati vostri? Come avrebbero potuto rivolgersi nuovamente a riti che non erano altro che ombre della realtà? Allora, che cosa significa tutto questo? Significa che, prima di tutto, che noi dobbiamo fuggire l'idea, che è pericolosa, che la rivelazione dell'Antico Testamento sia in qualche modo da contrapporre a quella del Nuovo Testamento. Questa è un'idea assolutamente sbagliata: ah, ma quello è l'Iddio, quello era nell'Antico Testamento. Quante volte l'avete sentito dire, no? Assolutamente no. Noi abbiamo, nella rivelazione che ci è stata portata di Cristo, sicuramente una rivelazione eccellente, più chiara, più luminosa, ma quella non è assolutamente da rifiutare. La prima era mediata da elementi fisici che avevano lo scopo di mostrare un aspetto di Dio che è reale ed è attuale. Più avanti, al versetto 29, lo scrittore dirà: Dio, il nostro Dio, è anche un fuoco consumante. Cioè l'aspetto tremendo della divinità non è cancellato, non è escluso, egli è un fuoco consumante. Tuttavia, la seconda rivelazione che ci è stata portata dal Figlio ci rivela l'aspetto attraente, benevolo, grazioso del Dio che ci salva e che ci accoglie. Fermiamoci un momento. Chi è l'Iddio che sei venuto ad adorare qui stamattina? È un Dio che vuoi trattare un po', che so, come la macchinetta della distribuzione delle merendine? Spesse volte mi trovo a scuola, e nelle scuole ormai da un po' dappertutto ci sono queste macchinette della distribuzione delle merendine. E a volte merendine o altre cose, insomma. E a volte ci mettono i soldi dentro e a volte lo fanno anche senza mettere i soldi, no? Ma a volte mettono i ragazzi i soldi dentro e, siccome la merendina non si muove, la merendina non esce fuori, cominciano a pigliare a calci la macchinetta e la sbattono a destra e a sinistra, perché io t'ho messo il soldino, perché non esce fuori la merendina. Ora, c'è gente che tratta Dio così, pensa che Dio esiste per la nostra soddisfazione. Alcuni sono talmente disonesti da pensare che, insomma, Dio è in dovere di darci la soddisfazione, di darci la gioia, di darci la felicità. E allora non mettono neanche il soldino e scuotono la macchina e cercano di far cadere la merendina. Altri sono un po' meno sfrontati, ma pensano allo stesso modo che le benedizioni spirituali di Dio si possono comprare con i nostri soldi. E se non arrivano immediatamente, se non si muove la spirale che fa cadere la merendina, cominciano ad agitarsi, a protestare e a reclamare. No, Dio non è così. Dio è assolutamente diverso. Non esiste per la tua felicità. Tu esisti per la sua gloria. Lo voglio ripetere. Dio non esiste per la tua felicità. Tu esisti per la sua gloria. E quindi questa mattina, quale Dio sei venuto ad adorare? Quello dal quale ti aspetti di ricevere qualcosa? O l'Iddio glorioso che non ti deve nulla? Che però si compiace e si è compiaciuto di rivelarsi e di rivelarsi nel suo aspetto tremendo e nel suo aspetto grazioso. Entrambe le rivelazioni di Dio sono utili e sono buone per gli uomini ed entrambe le due rivelazioni possono essere fraintese dagli uomini. Certo, c'è gente che può fermarsi alla rivelazione del Dio santo e tremendo per starsene lontano da Dio, come hanno fatto quegli israeliti. Non ci parli più questo Dio, non vogliamo avere niente a che fare, parlaci tu con questo Dio, noi no. Ma allo stesso tempo l'aspetto grazioso e pacifico di Dio che noi abbiamo visto manifestarsi in Cristo può essere frainteso e strumentalizzato dagli uomini, pensando che questo Dio in fondo è debole ed è manipolabile. Dio è l'uno e l'altro, ma sicuramente non è debole e non è manipolabile. Questa è la prima cosa e concludo con un'altra aspetto importante contenuto in questi versetti, ed è l'esperienza che queste persone hanno fatto di Dio. Allora, abbiamo visto in questi versetti la rivelazione che Dio ha dato di sé, ma c'è anche un altro aspetto. Quando Dio si rivela, poi noi da parte nostra facciamo una certa esperienza o reagiamo a questa rivelazione. E questo contrasto proposto ci spinge nel campo dell'esperienza di Dio che gli uomini possono avere. Gli israeliti al Monte Sinai ebbero un'esperienza di Dio. E anche i destinatari dell'epistola agli ebrei avevano avuto un'esperienza di Dio. Voi vi siete avvicinati, dice lo scrittore agli ebrei. Queste due esperienze hanno tratti simili, ma sono molto diverse nei risultati. La prima cosa, si tratta di un'esperienza concreta. L'esperienza di Dio può essere vissuta a vari livelli e può essere sia fisica che spirituale. Cosa intendo dire per un'esperienza fisica di Dio? Un'esperienza esterna, un'esperienza mediata dai sensi, dal nostro tatto, dal nostro udito, dalla vista. Questi israeliti videro con i loro occhi, come tanta gente vide Gesù, come tanta gente vide i suoi miracoli, come tanta gente vide la manifestazione della gloria del Figlio di Dio. Questa gente, questi israeliti, udirono con le loro orecchie, sentirono il caldo del fuoco, no? C'era questo fuoco sul monte. Immagino che avvertirono anche il senso, il bagliore e il caldo del fuoco. Compresero anche il senso delle parole direttamente dalla voce di Dio, dalla bocca di Dio. Ma tutto questo cosa produsse? negli israeliti. Produsse, se vogliamo, una forza centrifuga, cioè invece di attirarli a Dio, li fece allontanare da Dio. Furono impressionati, tremarono, i loro sentimenti furono coinvolti. Ve li immaginate gli israeliti? Immaginate voi stessi, se foste stati là, ai piedi di quella montagna che trema, una tempesta, un fuoco, un suono di tromba che vi spacca i timpani, una voce che non sapete da dove veniva. Ah, magari ai nostri tempi avremmo potuto pensare che qualcuno avesse montato un'amplificazione di 100.000 watt, ma a quell'epoca queste cose erano del tutto sconosciute. La paura e il tremore generò un senso di desiderio, di distanza, di allontanarsi da Dio. Li impressionò, i loro sentimenti furono toccati, magari ebbero la pelle d'oca, magari sentirono i brividi, magari sì, ma che cosa conta in definitiva? L'esperienza? Il sentimento? Oppure qualcos'altro? Il fatto è che questi uomini non furono trasformati da quello che sentirono e che udirono. Invece i credenti, questi credenti che si sono avvicinati al monte Sion, per usare la metafora dello scrittore, questi credenti avevano fatto un altro genere di esperienza. Non avevano visto, non avevano sentito, non avevano toccato, la loro esperienza di Dio era stata di natura diversa, ma era stata più profonda, più utile, durevole. Sembra che ci sia un contrasto tra le parole voi vi siete avvicinati, che è un atto concreto, qualcosa che suppone un luogo fisico, e poi però dice della Gerusalemme celeste, come avevano fatto ad avvicinarsi a qualcosa che era in cielo? Avevano forse volato? Certamente no. Il senso è che queste persone avevano fatto un'esperienza di natura spirituale, cioè di qualcosa che appartiene alla sfera dello spirito, non fuori dal loro corpo, non astratta, non incorporea, ma profondamente concreta, qualcosa che avevano capito, qualcosa che avevano appreso, qualcosa che avevano creduto, che era loro accaduto, che aveva trasformato le loro convinzioni, aveva dato loro sentimenti, li aveva resi capaci. Li aveva resi capaci di prendere decisioni difficili, di mutare il corso della loro vita, di soffrire, di perdere. Questa gente qui aveva perso le proprie proprietà, i soldi, case, terreni, erano stati banditi, gettati fuori, considerati una nullità, la spazzatura del mondo. Quando l'apostolo Paolo dice noi siamo considerati la spazzatura del mondo, parla del fatto che i cristiani che fanno una vera esperienza con Dio vengono rigettati perfino da gente che afferma di essere dei credenti o di amare questo stesso Dio. E queste persone che si erano avvicinati a Cristo, avevano creduto in Lui, avevano dovuto soffrire nel loro spirito e nel loro corpo e avevano dovuto perdere. Era stata un'esperienza emotiva, sì, anche gli israeliti avevano avuto provato delle emozioni. Ma per gli israeliti l'emozione che aveva predominato e che era rimasta era la paura, il fastidio. E il risultato era la fuga. Ascoltate, c'è tanta gente che non ne vuole sapere niente di Dio. Ma sapete perché non ne vuole sapere nulla di Dio? Perché vuole fuggire da Dio. È perché in qualche modo hanno avvertito e hanno compreso qualcosa di Dio. E allora cercano di sfuggire da Lui, cercano di stare lontano da Lui, e la fuga certo può essere fisica, quelli che abbandonano la comune adunanza, che se ne vanno altrove, che non vengono più in chiesa, ma può essere anche filosofica, può essere esistenziale. Insomma, tutto ciò, Dio mette, il vero Dio mette gli uomini a disagio, chiamandoli a una ubbidienza radicale, e chi non vuole ubbidire viene inquietato da questo Dio. Dio tormenta i peccatori che proveranno un certo sollievo soltanto nella misura in cui se ne stanno lontani da Lui. Non sentono il suo nome, non ascoltano le sue parole, non vengono richiamati ai loro doveri. Lasciatemi in pace, non voglio sentirne di questo Dio, perché Dio inquieta i peccatori. Quindi cercano di distrarsi con altre cose. Alcuni lo fanno perfino nel luogo dove la parola di Dio è predicata, per evitare di ascoltare. Pensano ad altro e cercano di riempire la loro mente con altre cose che assorbono la loro consapevolezza. Per i cristiani invece, oltre che il timore, oltre che il senso di paura, come nel caso di Mosè, c'è qualcos'altro, c'è anche la gioia, c'è la pace, c'è il senso della sicurezza, c'è il senso del conforto, della comunione, della unione con questo Dio. Questi credenti ebrei avevano gustato la dolcezza della comunione con Dio, la bellezza dell'amicizia di Cristo, la gratuità del perdono, erano stati conquistati dal suo amore. Ed è questa la vera esperienza di Dio. Un'esperienza intellettuale, perché apprendiamo qualcosa su chi è Dio, ma anche un'esperienza emotiva che ci trasforma profondamente, che ci fa desiderare di ascoltare Dio, di tornare a Lui. Non riusciamo più a liberarci di Lui. Non possiamo smettere di pensare a Lui. Diventiamo dipendenti da Dio. In realtà, pensateci, come la dipendenza dall'alcol, dalla droga, dallo shopping o da mille altre cose, è una necessità impellente per provare soddisfazione o comunque per attenuare il senso del proprio dolore. La dipendenza da una sostanza o da un comportamento, così la fede autentica che ci tiene uniti a Dio è una dipendenza dall'essere supremo che colma veramente il vuoto del nostro cuore. Essere dipendenti da Dio è un'esperienza intellettuale, è un'esperienza emotiva ed è qui che dobbiamo valutare la natura dell'esperienza cristiana, perché sia compresa, prima di tutto deve essere, è un'esperienza necessaria. Io vorrei dire che cristiani non si diventa a nostra insaputa, per usare una frase che in qualche modo ha segnato una certa stagione politica, no? Cioè, cristiani non si diventa quando si nasce, qualcuno ci porta fare il battesimo, a nostra insaputa. Ma cristiani non si diventa neanche senza nessuna esperienza di crisi. Per diventare cristiani si deve attraversare, ci deve essere una qualche esperienza di crisi. Ora, saranno diverse l'esperienza del giovane che è nato ed è cresciuto in una famiglia cristiana, l'esperienza di colui invece che ha vissuto una vita nella libertinaggio più assoluto. Possono essere profondamente diverse, come fu diversa la conversione di Pietro e la conversione di Paolo, come fu diversa la conversione di Zaccheo e la conversione di Maria, che ne so. Ma ci deve essere una qualche forma di esperienza, di coinvolgimento fisico e spirituale, se volete. E la domanda questa mattina è: puoi raccontare di avere un'esperienza di incontro, di rivelazione, di conoscenza con Dio? Hai mai incontrato Dio? Questo Dio che fa tremare e questo Dio che consola? Questo Dio che spaventa e questo Dio che trasforma? Perché non ogni esperienza è spirituale o è garanzia di conoscenza di Dio. Di che genere di quale genere la tua esperienza con Dio? È emotiva? Ho sentito persone che sono venute in chiesa e hanno immediatamente chiesto di essere battezzati perché avevano sentito i brividi correre lungo la scena, la schiena, la caloria, la gioia, il pianto. E dopo un paio di giorni o settimane, o mesi, o qualche anno, tutto quel fuoco si è spento. Emotiva? Altri invece si sono accostati a Dio in modo molto più sereno, e sempre studiando la confessione, studiando la scrittura, un'esperienza più intellettuale, ma allo stesso tempo incompleta. Un'esperienza autentica deve coinvolgere tutto il nostro essere e giungere a modificare i nostri gusti, le nostre reazioni, il nostro comportamento. In questi giorni sto studiando alcune cose che mi hanno trasportato nel campo misterioso della nostra mente, del cervello umano. Gli scienziati che da anni e anni e anni investigano questo campo, anche oggi avvalendosi delle tecniche più sofisticate, non possono fare a meno di dire che il cervello umano è un mistero che noi non abbiamo investigato, che per una piccolissima porzione. Nel nostro cervello ci sono qualcosa come 100.000 miliardi di collegamenti tra le cellule. E se si dovessero mettere una dopo l'altra le fibre che, diciamo, compongono queste connessioni nel nostro cervello, si otterrebbe una distanza che dalla Terra arriva fino alla Luna. Immaginatevi migliaia di chilometri di cavi intricati nel nostro cervello. Ebbene, una delle cose che oggi sembra essere riconosciuta è che il nostro cervello e la nostra mente non è qualcosa di stabile e di fisso, ma può trasformarsi. I collegamenti, in altri termini, è possibile che un temperamento cambi. Un temperamento non è il destino degli uomini. E ci sono tanti fattori possono contribuire a questa modificazione. E io credo che un fattore che determina il cambiamento del modo in cui vediamo le cose, del modo in cui reagiamo alle cose, delle cose che ci piacciono e delle cose che ci dispiacciono, e quando Dio mette il suo dito nuovamente dentro il nostro cervello, dentro la nostra anima, dentro la nostra consapevolezza, e trasforma. Concludo, e ho veramente finito. Dobbiamo acquisire una maggiore consapevolezza di chi è Dio. Quando andiamo al Sinai e vediamo questo aspetto pauroso della divinità, o quando leggiamo dei suoi giudizi, non fuggite da là. E ricordatevi che il nostro Dio è un fuoco consumante. E quando poi andiamo al Golgota e vediamo Cristo alla croce gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Contempliamo quello stesso Dio che ha riversato la propria ira sul suo Figlio affinché noi potessimo essere accolti. E quando vediamo Cristo alla croce, pensiamo che questo Dio lì ci incontra, ci perdona, ci accoglie. Valutiamo la nostra reale esperienza cristiana. Che cos'è la nostra esperienza cristiana? Qualcosa che inizia e finisce la domenica mattina? O è una spinta interiore che ci porta a Dio ogni giorno, ogni ora, ogni momento? Ed è condiziona il nostro modo di vedere le cose, che ci porta al suo cospetto, ci unisce al suo popolo, ci soprattutto produce in noi ammirazione e adorazione di questo Dio. Perché siamo qui? Siamo qui per adorare il Dio che si è rivelato al Sinai. Siamo qui per adorare il Dio che si è rivelato sul Monte Sion. Siamo qui per adorare Dio in Cristo, che ci ha tanto amati e ci ha fatti figli suoi. Chiniamo il capo. Padre nostro e Dio onnipotente, ti ringraziamo per non averci lasciati nell'ignoranza e per aver aperto i nostri occhi, il nostro cuore, l'anima nostra, per ricevere la luce che viene dall'alto. O Signore, mostraci qualcosa di più di Te, ma soprattutto fa che possiamo sperimentare in modo spirituale e profondo chi Tu sei e ciò che Tu hai fatto per noi. Ti ringraziamo perché dalla Tua presenza, come abbiamo cantato, scorrono fiumi di grazia e di pace che ci travolgono, che ci purificano, che ci vivificano. E per questo, Signore, noi troviamo la nostra gioia nell'accostarci a Dio, il nostro Salvatore.